Sport alla rovescia, un altro modo di raccontare lo sport.
Antifa, hooligan, cavo, antifa, hooligan.
Buonasera a tutte e tutti, ritorna dopo qualche settimana di fermo Sport alla rovescia. Siamo qui, la squadra è al completo, si riparte dopo queste settimane di lockdown, che tra l'altro è ancora in corso, in cui abbiamo un po' osservato, analizzato quello che succede nel mondo dello sport. Abbiamo guardato sempre con occhio critico tutto quello che succede. Da questa puntata inizieremo un po' ad analizzare appunto anche cosa bolle in pentola per quanto riguarda, come sempre, lo sport popolare e indipendente, che soprattutto in queste settimane sta scendendo in campo in maniera fattiva per aiutare con pratiche di mutualismo e solidarietà le varie comunità locali. E vedremo anche invece lo sport mainstream come ripartirà. Prima di cominciare con questa puntata, vi diamo al solito i nostri contatti: sportallarovescia.it, il nostro sito di riferimento dove andare a trovare tutti gli articoli, Sport alla Rovescia su Facebook, Twitter e Instagram. Trovate tutti i nostri podcast su www.sherwood.it quindi direi che ci siamo. Sì, parte, buon ascolto e buona puntata.
Quando a casa tornerai, vienimi a trovare, io ti posso offrire pane se dovessi rinunciare, non dimenticare. Posso sempre offrirti pane. Quando a casa tornerai, vienimi a trovare, io ti posso offrire il pane. Se dovessi rinunciare, non dimenticare, posso sempre offrirti il pane. E vorrei vederti un po' più da vicino e darti un bel bacio sul collo davvero. Toccarti la mano, toccarti le mani e darti un bel morso sul braccio davvero. Quando a casa tornerai, vienimi a trovare, io ti posso offrire il pane. Se non dimenticare, posso sempre offrirti il pane. E vorrei vederti un po' più da vicino e darti un bel morso sul braccio davvero. Lasciarti un po' l'aria appena svegliata per poi salutarti ancora sdraiata.
E apriamo questa puntata con la canzone del pane, questa cover della comunità pesarese dedicata a Mirko Zagor Bertuccioli, recentemente scomparso. Cosa succede in Italia? Cosa succede in Italia nei tempi della quarantena? Succede la normalità, cioè che le comunità sportive degli ultra, delle squadre popolari, delle palestre, si attivano per fare rete nei territori, per attività di mutualismo. E da questo volevamo in realtà iniziare a parlare oggi, del fatto che in tutta Italia, a macchia d'olio, nelle grandi città, nei piccoli centri, le comunità sportive hanno trasformato i propri campi, le proprie sedi, le proprie palestre in punti di raccolta alimentare, in punti di accesso ai medicinali, in punti di ascolto in tante volte per quelle che è la comunità locale, per darsi una mano, così come fanno tutte le domeniche, così come fanno tutti i giorni, tutte le settimane, con le attività con i ragazzi, con le attività con i disabili. Le stesse squadre oggi sono attive per distribuire pasti, per distribuire mascherine, per portare aiuto nella comunità, tante volte molto prima che arrivino le istituzioni, tante volte, sempre, molto prima che arrivi il governo da Roma. E guardate, questa dalla redazione non vuole essere una critica così calata dall'alto perché abbiamo ragione noi, ma perché lo vediamo, abbiamo deciso quindi che nelle prossime settimane andiamo a intervistare un po' delle realtà sportive che conosciamo E vi invitiamo a segnalarvi sui nostri social di Sport alla Rovescia tutte le realtà virtuose che si stanno attivando sul territorio, così da poterle intervistare, così da poterci confrontare con loro. Perché quello che temiamo noi è che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, si verifichi, non voglio dire una tragedia economica, ma una seria difficoltà nelle nostre periferie e nei nostri quartieri. Le comunità sportive ci sono sempre state e continueranno ad esserci. E noi vogliamo, come sempre, come abbiamo sempre fatto su Sport alla Rovescia, raccontarvele. E adesso vi lancio qualcosa di un po' più allegro. Allora, qualche volta qui ve l'abbiamo proposto, lui è Childish Gambino, attore, musicista, che anche lui, come tutti noi, si annoia, quindi ha registrato e rilasciato il 20 di marzo, un mese fa, questo, boh, non so neanche come definirlo, è un concept album, è un audiotape, un mix, è una cosa strana, è un'oretta di musica dove si sperimenta, c'è un po' di tutto, e questa è 15 marzo 2020 per voi su Sport alla Rovescia. Subito dopo iniziamo a parlare di sport, di cosa succederà nei campionati. Ma intanto c'è il Gigambino.
Get out.
abbiamo tutti ascoltato con grande attesa, con trepidante attesa, le parole di Conte per quanto riguarda la ripartenza del paese. Ovviamente noi ci focalizziamo la nostra attenzione su quella che è la situazione dello sport. Anche lo sport dovrebbe ripartire dopo questa emergenza sanitaria. Durante il discorso di Conte di domenica sera ha detto chiaramente che ripartiranno quelle che sono gli allenamenti per quanto riguarda le discipline di atleti professionisti e non professionisti che fanno riferimento al CONI. Ovviamente gli allenamenti partiranno il 4 maggio, ma ripartiranno quelli che sono gli allenamenti individuali, quindi quelli che sono gli sport individuali. È impensabile che siamo ancora, diciamo, tutti a casa e magari, non so, una squadra di calcio, una squadra di rugby, tra l'altro rugby, ricordiamo, unica disciplina al momento in Italia che ha deciso lo stop per quest'anno del campionato. Quindi, diciamo, è impensabile che il calcio, per esempio, riparta con gli allenamenti il 4 maggio. Per gli allenamenti di squadra bisognerà aspettare il 18 maggio, e questo è stato spiegato nella conferenza stampa dallo stesso Conte. Cosa succederà quindi nel calcio italiano? Allora, la Federcalcio, sappiamo bene, l'abbiamo detto più volte, che vuole portare a termine i campionati di calcio anche nel rispetto di quelle che sono le indicazioni che la UEFA sta dando. Qualche settimana fa è stata, da parte della Lega, della Federcalcio, anche è stata posticipata la possibilità di concludere la stagione al 2 agosto. Al momento, ovviamente, la decisione del governo di consentire che dal 4 maggio ci siano soltanto gli allenamenti individuali pone delle perplessità per quanto riguarda la ripartenza o meno delle squadre, per esempio di calcio. Se parliamo di calcio, cosa faranno? Si incontreranno? Inizieranno ad allenarsi il 4 maggio? Questo non lo sappiamo, anche perché tutte le società richiedono almeno 4 settimane, anche i medici sportivi propongono 4 settimane di allenamenti prima di ripartire con le gare ufficiali. La Lega di Serie A considera il 14 giugno come ultima data utile per far ripartire il campionato. Quindi vedremo se si riuscirà a far ripartire davvero il 14 giugno. Sicuramente in questo momento fra i dirigenti dei club circola soprattutto stupore per quanto riguarda le dichiarazioni di Vincenzo Spadafora, e c'è anche il forte timore che non venga ovviamente pagata l'ultima rata delle pay TV che devono dare alle singole società, che è prevista per fine maggio. Questo capiamo bene che sarebbe una mazzata economica molto molto forte. Invece, per esempio, la società del Brescia, nelle parole di Massimo Cellino, esprime il proprio sostegno a quelle che sono state le parole del ministro Spadafora, dicendo che, ricordiamo, il ministro Spadafora ha detto che il calcio italiano sta, come dire, se andiamo a rileggere la prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, il ministro Spadafora dice: è ridicolo parlare di complotto contro il calcio italiano. Queste parole hanno fatto irritare assolutamente la Lega Calcio Italiana. Abbiamo questa voce fuori dal coro del presidente del Brescia. Capiremo cosa succederà nelle prossime settimane, quindi se il 4 maggio davvero inizieranno gli allenamenti singoli e dal 18 quelli di squadra, e se davvero entro il 14 giugno si ripartirà. Le problematiche ce le abbiamo ben chiare. Fine maggio probabilmente non arriveranno i soldi delle pay TV, e quindi questo sarà un grosso problema. Dal 4 maggio dovrebbero ripartire gli allenamenti individuali. Quindi pare che piano piano in questa fase 1.2 anche lo sport italiano e in particolare il calcio debba pian piano riprendere la solita vita.
L'ho visto, camminava per strada, bomber alfa e la testa rasata, non curante dei gatti bagnati e della polizia, innocente prodotto randaggio di periferia. Lui da solo salutava la gente all'apologia di fascismo indifferente, ma il suo grido d'aiuto non riceve la giusta attenzione, perché è contro natura adottare in questa nazione. Adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te. Affacciati in finestra e guardando l'asfalto bagnato, scrutando dall'alto quel Cristo di nero inzuppato, i due si guardano e dicono:
a Mauri, tu ricordi Renato?
E certo tu parli del nostro bambino mai nato. Adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te. E sia russo, sia nero, sia frocio d'etero, sia preto o carabiniero, che sia fascio davvero, sia stronzo tenero, oppure che sia come me, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te.
Ciao ragazzi, ben ritrovati anche da parte mia. Ci siete mancati tantissimo. Sport alla rovescia non è morto, non è nemmeno andato in pensione. Siamo ancora qui a tenervi compagnia con le nostre notizie di sport. Sport che, avrete fatto caso da un po' di tempo a questa parte, non c'è. E quindi vi domanderete: e di cosa parleranno questi se non c'è sport in attività? Beh, è dello sport venturo, quello che ormai ci stiamo apprestando ad assaporare. Perché quando tornerà finalmente il nostro amico, il nostro caro, amatissimo sport senza il quale molti di noi non riuscirebbero a fare a meno, saremo tutti molto più felici. E allora, parlando un po' di calcio, lo sport che qui in Italia è di gran lunga il più amato, vediamo un po' in giro per il mondo i vari campionati che cosa hanno scelto di fare, come hanno scelto di agire. Sì, perché sarebbe brutto soffermarsi solo all'Italia, in quanto a noi piace ricordarci che non siamo solo cittadini italiani, ma ci piace di più essere considerati cittadini del mondo. Sappiamo ormai tutti quanti che in Italia è stato deciso di, se possibile, se il governo lo consente, di portare a termine il campionato, perlomeno in Serie A. Serie B e Lega Pro, parrebbe che la chiusura anticipata del campionato sia la soluzione più plausibile, e con promozioni e retrocessioni in base alle posizioni attuali. Tantissimi altri stati, altri campionati, altre federazioni nazionali hanno scelto di seguire questo esempio, ovvero di provare a portare a termine il campionato, come l'Inghilterra, campionato in cui, vi ricorderete, il Liverpool ormai ha già vinto, sarebbe un'assurdità sospenderlo, per la società del Liverpool e per tutti i tifosi dei Reds, era a 25 punti dal Manchester City. Non ci sono ancora date fissate, ma parrebbe che, sempre se la situazione medica lo consente, il campionato verrà portato a termine. Anche in Germania c'è già una data, si parla del 9 maggio per ripartire chiaramente a porte chiuse. Il capo della Lega, Christian Seifert, si è dichiarato totalmente favorevole a ripartire con il campionato tra meno di un mese, tra pochissimo. In Spagna anche c'è l'ufficialità della ripresa del campionato, non è ancora bene chiaro quando, non ci sono date fisse, ma parrebbe sicuro che il campionato riprenderà, tra l'altro con regolamenti, come anche per le altre nazioni, chiaramente molto ferrei. Si parla anche di cose che ho letto, giusto così per darvi una chicca, ho letto che nei calci d'angolo non ci si potranno essere assembramenti, io non lo so questa notizia, se sia vera o meno, cosa intendano, me lo sono chiesto, ma vabbè, vedremo come sceglieranno di operare. In Francia invece la data prevista è il 17 di giugno, chiudere il campionato un mese dopo e giocando una volta ogni tre giorni, così si è detta la Lega Nazionale francese. In Portogallo non sono state lasciate dichiarazioni a riguardo, parrebbe possibile una ripresa a fine maggio, come d'altronde nella maggior parte dei campionati europei. In Olanda invece il caso è diverso, perché il campionato è stato annullato, quindi non verrà dato il titolo, non ci saranno retrocessioni, prima in classifica c'erano l'Ajax insieme alla Z di Alkmaar e parrebbe semi-ufficiale questa notizia. Piccola parentesi, tutte le date che stiamo dando non sono ufficiali al 100%, sono semplicemente delle richieste che poi possono cambiare nel caso la situazione medica-sanitaria dovesse precipitare nuovamente. Il caso del Belgio è un caso particolare, perché in Belgio si voleva già a inizio aprile annullare totalmente il campionato e la UEFA si è scagliata contro le dichiarazioni della Lega belga, se ne ridiscuterà quindi il 4 maggio, quando la cosa sarà un pochino più chiara ed evoluta. Campionati diciamo minori come in Turchia si vuole riprendere a fine giugno, in Russia a metà giugno, in Austria molto prima, a metà maggio sarà uno dei primi campionati a ripartire, come la Germania, in Polonia e in Svezia a fine maggio. Negli Stati Uniti la data sembrerebbe essere l'8 di giugno, anche se ci saranno probabili slittamenti vista la situazione. In Brasile il campionato non è mai iniziato e inizierà molto probabilmente con un mese di ritardo. In Argentina è tutto sospeso senza alcuna data di ripresa. Per chiudere, in Giappone la stagione non è neanche a metà e quindi è abbastanza certo l'annullamento. Andiamo finalmente a tornare a sentire un pochino di musica. Lui è Rancore, la canzone è Il sangue di drago.
Sa che principeggiare è un'arte, e ogni principe che si rispetti deve essere blu come il cielo, avere virtù, trafiggere spettri. Ogni principe che si rispetti dovrebbe tenere un cavallo fedele, da trattare come lo spirito, come chi naviga fa con le vele, e conoscere i nomi di tutti i velieri, e conoscere i nomi di popolazioni che portano nuovi misteri da terre straniere, instaurare la pace tra fate, ignomini e boschi uggiosi, e difendere il re e la regina mostrando vigore alle prime occasioni da eroi coraggiosi, e tenere segreti perché un mentore dice diventerai uomo, e fidarsi di un mago che sogna quel giorno di stare affiancato a quel trono, farà gara con gli altri principi per la difesa della principessa, solo il principe che potrà vincere il drago che poi manterrà la promessa, e se un mentore molto potente nei suoi malefici facesse un siero da far bere ai più grandi nemici del principe in modo da renderlo fiero. Lui non era un grande guerriero, al cavallo non era lui che dava il fieno, l'altro principe che ostacolava il suo piano si crede anche un principe vero. Questo è il canto di un canta storie qualunque dentro quel regno, che canta di principi e maghi come ci fosse un oscuro disegno, e racconta di draghi, di uomini ormai destinati a sembianze orripilanti che solo le labbra di una principessa potrebbero sciogliere tutti gli incanti. Ma corrono via sul suo cavallo, lei non lo sa, sono seguiti da un carro, perché ogni principe che si rispetti viene affiancato l'ennesimo mago, ora lo so di chi è l'incantesimo, ora lo so nella storia che è il drago. Girava intorno al castello convinto di essere umani, invece era un drago, faceva fuori chi si avvicinava al richiamo del sangue di drago, poi sulla pelle squame, come lame, è strano il sangue di drago, lei prende fuoco se lui apre bocca e le dice ti amo. È sangue di drago, credono che abbia una forza leggendaria, il sangue di drago, dicono tutti che un'era che durerà poco, per il sangue di drago, vive coi piedi nel lago e la testa per aria. Il sangue di drago, poi con le piedi per terra una bocca di fuoco. Il sangue
sangue di drago vede le più dimensioni del simultaneo. Il sangue di drago porta la maledizione del sotterraneo. Il sangue di drago nato dal gioco di un dio iracondo, dentro una guerra nel grande marasma, vive nel mondo e vola in un cielo di plasma. Il sangue di drago, anche essere draghi è un'arte. E ogni drago che si rispetti deve girare intorno alla torre ogni volta che tu, principessa, ti pettini. Non lo fai certo come le altre, il problema è che tu ti spaventi. Sei convinta che un drago sia drago perché tu hai mischiato i volatili e i rettili. Però è raro che un drago sia rispettato, se è stato anche un principe prima. Risulterà molto difficile per gli altri draghi dargli fiducia e stima. È un pesante costume da drago che schiaccia l'attore della pantomima. Ma tu sei prigioniera del nulla codone, dentro una bambolina. Guerra, ora l'esercito è linea, drago. Forse ora perdi la vita, mangiati tutti gli uomini, fradicia il mondo di lacrime, spegni le grida. Ferro, fuoco su questa collina e morte, nuvole piene di china. Un vago principe all'ultima fila che crede che il bene è una folle dottrina. E ghigna, con così tanta perfidia che rami dei pini poi fecero brina. Quando il drago si gira nell'aria bloccato da corde, lui tende l'arco e mira. Lascia la freccia che prende quel cuore di drago stracolmo di ira, che con un bel soffio di fuoco profondo poi cade nel tonfo più grande del mondo. Ma quella fu l'ultima spira. Ora che il principe è certo che lui non respira, si aggira intorno a quel corpo dicendo che tutto il volere divino è risolto. Sfila la freccia dal cuore di drago, sentendosi in mezzo agli dei come gli eroi. Salendo in sella gli altri soldati gli portano lei. E poi corrono via sul suo cavallo. Lei non lo sa, lei non lo sa. Sono seguiti da un carro, perché ogni principe che si rispetti viene affiancato l'ennesimo mago. L'ennesimo mago, ora lo so di chi è l'incantesimo. Ora lo so nella storia che il drago girava intorno al castello convinto di essere umani. Invece era un drago, faceva fuori chi si avvicinava al richiamo del sangue di drago, poi sulla pelle squame come lame. È strano, il sangue di drago le prende fuoco se lui apre bocca e le dice ti amo. È sangue di drago, prende le più dimensioni del simultaneo. Il sangue di drago porta la maledizione del sotterraneo. Il sangue di drago, nato dal gioco di un dio iracondo, dentro una guerra nel grande marasma, vive nel mondo e vola in un cielo di plasma. Il sangue di drago, amico mio, tutta questa parola è dedicata a te ed è di buon auspicio. Se avessi continuato a fare il mago, forse ti avrei tolto da ogni maleficio. E se fosse stato troppo tardi, giuro che con sotterfugi ti avrei vendicato. Con un cappio al collo adesso canto questo, perché tu non devi essere dimenticato. Ora sto cantando a tutto il reame che hanno ucciso un drago che non è reale, ma un nemico creato da chi peste bene su un cavallo grande ma nutrito male, che con un inganno ha preso già il potere. Perché pochi sanno cos'è la magia, perché pochi sanno che alla fine della favola sarà un tiranno a portarla via. Questo è il canto di quel cantastorie qualunque piccato dal regno, che canta di principi e maghi come ci fosse un oscuro disegno. E racconta di draghi, di uomini ormai destinati a sembianze orripilanti, che solo le labbra di una principessa potrebbero sciogliere tutti gli incanti. Credono che abbia una forza leggendaria, leggendaria. Dicono tutti che è un'era che durerà poco, che durerà poco. Vive coi piedi nell'ago e la testa per aria, la testa per aria. Poi con le piedi per terra una bocca di fuoco. Il sangue di drago vede le più dimensioni del simultaneo. Il sangue di drago porta la maledizione del sotterraneo. Del sotterraneo, nato dal gioco di un dio iracondo, dentro una guerra nel grande marasma, vive nel mondo e vola in un cielo di plasma. Il sangue di drago.
E adesso, ragazzuoli, proprio per quel discorso delle realtà sportive sparse per l'Italia, vi proponiamo l'intervista fatta dal nostro Dave ad Antonio Gargiullo, presidente dell'Afro Napoli Calcio United, una società con cui ci siamo già interfacciati, di cui invito a vedere la pagina Facebook. A lui abbiamo chiesto un breve discorso sulle difficoltà di fare sport dilettantistico, anche volendo essere competitivi nel calcio moderno, e un suo pensiero su quella che è la situazione del Covid-19, su come ne uscirà il calcio popolare e il calcio dilettantistico.
Da quando decidemmo di iscriverci in FIGC, al campionato di terza categoria, parliamo quindi di settembre 2013, abbiamo scoperto che c'è una forte discriminazione, e io spesso chiamo razzismo, sta nella burocrazia purtroppo, nei regolamenti, oltre a quello che purtroppo si incontra anche nella vita quotidiana, perché c'è sempre stato difficilissimo riuscire a tesserare un ragazzo migrante che vive a Napoli, che quindi vive in questa città, che vuole semplicemente giocare a calcio a livello dilettantistico, quindi non professionistico. Parliamo di gioco per diletto, per divertimento. È assurdo che ci siano tanti veti e tanti regolamenti che bloccano questa possibilità ai ragazzi che vivono in città. Nel 2013, dopo una lunga corsa a ostacoli, riuscimmo a scrivere la squadra e tesserare tanti ragazzi grazie, devo ricordare bene la campagna Gioco Anch'io, eliminò dei particolari richieste che voleva il regolamento, che addirittura parlava di un permesso di lunga durata e di una residenza storica, che sarebbe stato impossibile per noi partecipare al campionato. Con l'eliminazione di questi due elementi ci fu aperta la possibilità, e grazie alla comunità napoletana, la chiamo così, nel senso che parliamo di tante persone che ci hanno aiutato nelle residenze, nei contratti di lavoro per avere i permessi di soggiorno, riuscimmo a tesserare 15 ragazzi migranti che insieme agli altri napoletani composero la squadra della terza categoria. C'è stata un'altra campagna molto importante, che è We Want to Play, che anche ha modificato delle cose, agevolato i tesseramenti, ma oggi come oggi risulta difficilissimo quello dei minori, e sappiamo ormai quanti minori migranti arrivano dall'Africa, da altre parti del mondo, sempre con questo viaggio della speranza per cercare qualcosa di qualche opportunità, qualcosa di migliore per loro. E questo fatto è un'altra assurdità razzista della burocrazia, perché vorrei capire perché un ragazzo minore che già è fuggito dal proprio paese e si trova qui in Italia deve avere tutte queste difficoltà per poter semplicemente giocare a calcio a livello dilettantistico come i suoi pari. Le nuove generazioni sono secondo me il futuro, ma anche la speranza. Noi da anni ormai lavoriamo anche con i più piccoli, portando i nostri principi e il nostro concetto di integrazione. Anche in questo caso dobbiamo constatare che sembra che è più facile con i più piccoli, con i giovani. Sembra che i ragazzini sono già più pronti di noi adulti al concetto di integrazione, ma non solo, direi proprio di una società multietnica. Loro sono molto più pronti di noi. E vedo che la convivenza tra i ragazzi più giovani è molto più semplice che tra i più grandi. Questo è importantissimo che da subito questi concetti vengano presi in carico da tutti i ragazzi, da tutti i bambini. È importante il valore è importante quello che può fare lo sport, perché come abbiamo detto già prima, lo sport è un momento di piacere, di svago, anche di impegno. Nello sport di squadra ovviamente c'è anche il gruppo che fa la sua parte, e quindi questi valori possono viaggiare veramente velocemente. Però dobbiamo dire che non basta lo sport da solo, c'è bisogno anche della scuola, c'è bisogno anche delle istituzioni, c'è bisogno anche di una politica che favorisca un attimo un concetto nuovo, una società moderna che per forza di cose sarà multietnica. Il Covid-19, che è una tragedia, che sta colpendo tutto il mondo, è come se in un attimo abbattuto tutte le barriere, in quanto colpisce tutti, colpisce il ricco, colpisce il povero, colpisce il personaggio famoso e il personaggio sconosciuto, colpisce l'asiatico, l'africano, l'europeo, l'occidentale, non fa differenze, e improvvisamente ci sentiamo tutti vulnerabili. Questo virus ci deve, purtroppo diciamo, avremmo potuto capirlo noi da soli, ma questo virus magari ci farà capire che alla fine veramente ci vuole una svolta importante, una svolta solidale nella nostra società, sia nelle comunità piccole ma sia nella comunità mondiale, perché è difficile diciamo continuare con questi sistemi di chiusure, di barriere, di questa corsa sfrenata al denaro, al successo. Probabilmente dobbiamo un attimo fermarci e riflettere su quali sono i veri valori importanti della vita.
E adesso, prima della pillolina storica, ci andiamo ad ascoltare un po' di Chinese Man.
She meets you bomb like Mogadishu. Fanatic of the pattern, staying tangible, and weave with undeniable ease. Yeah. They say his literary style is neoclassical. He's back from his sabbatical, it rang through the trees.
Hey, yo, what's popping over there?
Hey, yo, we're chilling over here.
Ooh, my people in the place.
Go forever in the air.
True brethren, spiritual monks. We in the groove session, shit is redone.
Hey, yo, what's happening over there?
Torniamo in diretta e passiamo al momento tanto amato della pillolina storica, pillola storica sportiva che era da un po' di tempo che avevamo abbandonato, oggi a grande richiesta tornerà e vedrà come protagonista Rubin Carter, un pugile afroamericano che ha visto alti picchi di carriera negli anni 60 degli Stati Uniti. Rubin Carter è meglio conosciuto ai più con il nome di Hurricane, ma partiamo dall'inizio della sua vita. Nasce nel 1937 e dopo una gioventù abbastanza complicata tra riformatori, carcere e carriera militare, scopre il suo talento appunto nella box. Il suo stile molto aggressivo, i suoi pugni potenti, gli danno l'amore del pubblico che lo rende per alcuni periodi anche il suo beniamino e soprattutto il soprannome appunto di The Hurricane. Carter si distingue per le sue, anche non solo per il suo sport, ma anche per le sue posizioni sociali molto radicali a favore della comunità nera. Tutti sappiamo che negli anni 60 negli Stati Uniti era un tema primario quello dei diritti civili per la comunità appunto afroamericana, tanto da attirare varie antipatie anche delle autorità bianche. Il fattaccio che rende questa storia una pillola storica sportiva avviene il 17 giugno del 1966, quando due uomini di colore entrano nel Lafayette Bar and Grill, situato nel New Jersey, ed uccidono tre uomini. Parrebbe che un uomo, tra l'altro un noto criminale dell'epoca chiamato Alfred Bello, lo avesse visto partecipare assieme a un altro suo amico. Per questo motivo Rubin viene condannato all'ergastolo e viene condannato senza un numero di prove adeguato e inoltre da una giuria che apertamente era di parte. E chiaramente non è l'unico caso durante gli anni 60 di questo tipo, lui forse è uno dei più celebri, diciamo così. Carter aveva 30 anni quando è stato accusato ed è stato spedito in carcere per tutta la sua vita. Era nel pieno di una splendida carriera che fu appunto così stroncata, assieme anche alla sua reputazione. Bene, in carcere Harry Caine scrive una sua biografia che viene pubblicata poi nel 1974, quindi 8 anni dopo, in cui lui dichiara la sua innocenza e molto altro. Questo libro ha molto successo e tra l'altro tra i lettori ce n'è anche uno di eccezione. Si tratta di un giovane cantautore di successo che i più chiamano Bob Dylan. Dylan sceglierà poi di incidere un pezzo, una canzone che non solo farà la storia della musica, ma che riuscirà anche a mobilitare le coscienze di moltissime persone e addirittura a riaprire il caso Carter. È il 1985 quando viene riconosciuto che l'imputato non aveva avuto un processo equo, bensì basato su motivazioni razziali. Quindi, 3 anni dopo, il 26 febbraio del 1988, Rubin Carter esce di prigione e passò gli ultimi anni della sua vita, fino alla morte, ad occuparsi dei diritti dei carcerati. Adesso andiamo ad ascoltarci chi questa storia ha saputo raccontarla molto, ma molto meglio di me. Lui è Bob Dylan e la canzone è Hurricane.
The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time, he could have been the champion of the world. And he stopped. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Cops pull him over to the side of the road, just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna drive ahead. the murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with the law? Think you might have been that fighter running that night. Don't forget that you are white. Father Dexter Bradley said, I'm really not sure. Cop said a poor boy like you could use that break. We got you from the motel job and we're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Reuben's cards were marked in advance. The trial was a pig circus, he never stood a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. Folks, he was just a revolutionary bomb. To the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. Though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And they all went chariot and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name, give him back the time he's done, put in a prison cell for one time he could have been the champion of the world.
Questo era Bob Dylan con Hurricane e Sisimon. Forse Bob è stato più bravo di te, forse. Non ci metto la mano sul fuoco, decideranno i nostri ascoltatori. Allora ragazzi, a che punto della puntata siamo? Siamo alla chiusura, ci avviamo lentissimamente verso l'oretta piena di puntata e ne sono contento, che bello. Allora, diamo un po' di appuntamenti. Sì, continuate naturalmente a seguirci su tutti i canali social e sul nostro sito www.sportalarovescia.it. Potete interagire con noi lì o attraverso le nostre pagine Facebook o il nostro canale Instagram. Sono tutti denominati Sport alla Rovescia perché non abbiamo troppa fantasia per questo. Vi invitiamo naturalmente a far ascoltare e far girare i nostri podcast, perché è importante che noi vi diamo una mano, voi ci date una mano, questa forma di scambio. Che promesse vi facciamo? Vi promettiamo che nelle prossime settimane, settimana prossima ci siamo, quindi ascoltateci martedì e, come ho detto, se qualcuno vuole raccontarci qualcosa lo faccia liberamente, siamo qui ad ascoltare. Ma allora, stasera continuate su Radio Sherwood perché c'è Gianluca Pino Pizzotti col suo programma Deadline, lui e la sua crew parlano di metal, di questo genere un po' strano, ma ne sono molto bravi, e anche se non vi piace comunque potreste imparare tante cose. E mi raccomando, se continuate a guardare i nostri contenuti anche della nostra webzine, che sì, Sherwood ha ripreso a scrivere, stiamo cercando collaboratori, redattori che vogliono scrivere di arte, musica, teatro, libri, fumetti, qualsiasi cosa, quindi se avete la penna potete scrivere con noi. O se vi piace lo sport potete venire a dare una mano a Sport alla Rovescia, che noi siamo sempre ben accetti ad accettare tutte queste vostre novità. E allora ragazzuoli miei, stiamo andando verso la fine e io vi saluto e vi mando un bacio a tutti quanti, a chi ci ascolta. Con questa è Funky Destination, The Inside Man, tratta da Revolution is the Only Solution. Ciao ragazzi, Sport alla Rovescia, a martedì prossimo.